Mamma e papà, bentornati all'ultima spiaggia.
Bentornati.
Oggi parliamo di
bilinguismo in famiglia.
Magnifico.
Chissà perché abbiamo scelto questo argomento.
Non me lo saprei spiegare. Magari poi tu?
Proviamo.
Proviamo.
Allora, innanzitutto possiamo dire che oggigiorno le famiglie al cui interno si parlano più lingue sono davvero tante e direi in continuo aumento. A volte abbiamo la lingua madre, può essere la lingua del paese, come nel nostro caso l'italiano, ma poi abbiamo una seconda lingua madre che è la tua e che è l'inglese. In altre, quindi abbiamo un bambino bilingue, ma dopo ne parliamo un po', insomma, di questa cosa. E abbiamo invece famiglie in cui le lingue possono essere tre o ancora di più. La lingua madre di un genitore, la lingua madre dell'altro genitore e poi il paese in cui vivono, che è ancora diverso. Quindi il bambino si trova esposto fin da subito a tre o più lingue. E tutto questo è un tesoro immenso, è assolutamente prezioso per il cervello e lo sviluppo del cervello dei nostri bambini. Ed è super affascinante andare a leggere gli studi scientifici che riguardano questo ambito. Partiamo da cosa abbiamo fatto con Ethan?
Cosa abbiamo fatto con Ethan? Tu gli hai parlato in italiano soprattutto?
Sì.
Io gli parlo soprattutto in inglese.
Ok.
Ascoltiamo quando c'è lui la musica in inglese, gli leggiamo storie normalmente in inglese, perché alla lingua italiana è esposto tutto il resto del tempo.
Sì.
Quindi sia con la sorella, sia quando va all'asilo, sia con tutti i rapporti che ha modo di vivere qui. Avvengono tutti in italiano, per cui cerchiamo di rinforzare l'inglese. Il risultato finale, che per il momento non mi lascia particolarmente soddisfatto, è che sta iniziando a parlare in italiano, tranne qualche rara parola, capisce molto bene l'italiano e capisce molto bene l'inglese, non solo quando viene da me, ma anche quando gli educatori all'asilo gli parlano in inglese. Anzi, pare risponda meglio quando gli vengono dette le cose in inglese. Questa cosa mi ha affascinato molto perché non è la prima lingua che gli è venuta da parlare, però è come se ci fosse un livello di comprensione più profondo.
Se ti ricordi bene, questo è sempre stato così. Cioè, quando era neonato ed era davvero, davvero piccolo, le volte in cui gli parlavamo in inglese cambiava espressione. Ci guardava come se capisse, come se fosse a casa, come se fosse la sua lingua, davvero la sua lingua. La nostra esperienza già dimostra quanto l'esposizione ad un ambiente, quindi il crescere in un ambiente in cui viene parlata prevalentemente una lingua, che nel nostro caso è italiano, vada chiaramente a condizionare l'apprendimento. Quindi lui, esposto per lo più alla lingua italiana, ha sviluppato prioritariamente l'area linguistica, l'area cerebrale riferita al linguaggio, quindi l'area linguistica, in lingua italiana. Ma questo non ci deve preoccupare, e io questo continuo a ripeterlo, nel senso che non, all'interno del nostro cervello non funziona come un o, quindi o italiano o inglese. Il bambino, mentre cresce, assorbe tutti i suoni che arrivano dalle varie lingue a cui è sottoposto e impara, apprende, mette da parte. Tant'è vero che lui oggi ha 2 anni e 4 mesi, se non sbaglio. Non mi guardare come se fossi una mamma snaturata, non è che mi posso ricordare tutto. Su. Quindi, a 2 anni e 4 mesi circa...
5 mesi comunque.
5 mesi, vabbè. Capisce perfettamente l'italiano e parla, chiaramente a suo modo e nel suo linguaggio che ogni tanto dobbiamo interpretare e tradurre, in italiano, ma capisce perfettamente l'inglese. Quindi quando noi gli rivolgiamo una domanda in inglese, lui risponde in italiano ma con perfetta cognizione. Quindi c'è la fase di comprensione. È chiaro che l'ulteriore passaggio del rispondere in inglese e il passaggio successivo sarà rispondere nella lingua giusta, ok? Perché ci sarà un momento in cui alla domanda in inglese lui risponderà in italiano e alla domanda in italiano risponderà in inglese. E poi a un certo punto invece tutto sembra andare al suo posto.
Questo proprio... mi ricorda qualcosa.
Sì, eh? Proprio come delle tessere di un puzzle, tutto andrà al suo posto e lui saprà perfettamente che lingua utilizzare e quando. Questo nel nostro caso è più evidente perché noi parliamo entrambi sia italiano che inglese. Quindi è chiaro che nel cervello in creazione, in evoluzione del bambino si vada a creare anche un po' di commistione. Nel caso in cui invece, e questo è ciò che la scienza raccomanda, nel caso in cui ci sia un genitore che parla esclusivamente una lingua, quindi italiano, e l'altro genitore che parla esclusivamente l'altra lingua, nel nostro caso l'inglese, allora l'evoluzione potrebbe essere, ma chiaramente non è, non è matematica.
È usato il condizionale.
Okay. Potrebbe essere più veloce in alcuni passaggi, perché il bambino distingue chiaramente con chi parlare, quindi è una questione di punto di riferimento. Distingue chiaramente con chi parlare in una lingua e con chi parlare nell'altra. Vorrei però togliere ogni dubbio sul fatto che parlare due lingue ad un bambino o più lingue ad un bambino molto piccolo non ritarda lo sviluppo del linguaggio, non ritarda gli apprendimenti, non crea confusioni per cui appunto poi il mio bambino avrà qualche ritardo di qualche genere. Tutti gli studi scientifici dimostrano invece che l'esposizione dei bambini piccolissimi a più lingue aiuta lo sviluppo del cervello in più aree cerebrali, andando a ottenere dei benefici a lungo termine, quindi dei benefici che vedremo poi in fasi più avanti della vita, in età più avanti della vita, che sono legate in particolar modo ad un cervello flessibile, più flessibile rispetto a chi conosce una sola lingua, o meglio a chi è stato esposto ad una sola lingua fin dall'infanzia. Quindi un cervello più flessibile ed un cervello più adatto, più adatto, non mi viene una parola migliore in questo momento, al problem solving, perché sarà un cervello che ha sviluppato aree di problem solver in modo più accentuato.
Io la cosa più affascinante che ritrovo nel bilinguismo, comunque nell'essere in grado di parlare più lingue, questa è una considerazione che faccio essendo cresciuto bilingue e avendo poi imparato altre lingue da grande, è che effettivamente ogni lingua ti dà un'anima in più. Ogni lingua che parli in più è un'anima in più, perché la lingua non è solo la meccanica della lingua, la grammatica è un tratto culturale. Quindi anche il come viene usata la lingua, come vengono descritte certe fenomeni, azioni, persone. Il modo con il quale viene usata la lingua rappresenta a tutti gli effetti una cultura diversa e quindi ogni lingua è una ricchezza enorme che portiamo alla nostra persona e se già da piccoli partiamo con una o almeno con due o più lingue stiamo dando un'apertura mentale e una capacità di capire il mondo incredibile ai nostri figli.
Ecco, questo sicuramente è più semplice per chi è madrelingua e quindi tu porti una cultura diversa da quella italiana insieme a quella italiana, quindi questa è la grande ricchezza. E nel caso in cui i genitori siano entrambi italiani e quindi non abbiano questa, anche se volete, anima, come l'hai chiamata tu, questa anima di cultura diversa, è importante comunque portare la seconda lingua, la terza lingua, nel modo in cui riuscite. La cultura e l'anima la possiamo poi raggiungere facendo ascoltare la musica, facendo ascoltare le storie e altro nella seconda lingua. ma nel quotidiano è bene introdurre la seconda o terza lingua il prima possibile, in modo molto semplice, perché non vorrei che qualcuno si spaventasse, no? Nel dire ok, ma io non sono bilingue, quindi non è la mia cultura, quindi non posso. E invece sì, si può, potete, e lo potete fare in modo molto molto semplice, con un linguaggio semplicissimo, perché l'inglese nel nostro caso, che serve ai bambini, non è l'inglese che utilizziamo nel mondo del lavoro, è un inglese molto più
basico. Non farmi fare considerazioni su quello che hai appena detto, ti prego.
Però è un inglese molto basico, un inglese semplice, anzi devo dire di più, io stessa sono andata a cercare, o ho chiesto a te, alcune parole in inglese, perché pannolino, per esempio, non è una parola che usi in inglese quando lo studi a scuola, certo, o quando lo usi nel mondo del lavoro. Quindi è importante conoscere i vocaboli utili per quello che ci serve, importantissime le filastrocche e le canzoni per bambini. E poi torno su un argomento di cui abbiamo già parlato e di cui parleremo, la ritualità. Quindi troviamo dei riti quotidiani, dei momenti nella giornata che siano sempre quelli nei quali parliamo, per esempio, in inglese ai nostri bambini. Può essere il momento in cui li vestiamo, il momento in cui li laviamo, il momento in cui si prepara la cena. Ognuno poi sceglie il proprio.
Noi ascoltiamo tanta musica in inglese, qualcosa in italiano, perché ci sono tanti artisti italiani bravissimi, quindi sarebbe solo un peccato non ascoltarli. Ma esploriamo anche altre lingue e altre culture attraverso la musica. Quindi ascoltiamo musica in lingua spagnola, ascoltiamo musica in lingua francese e musica in lingua tedesca. E sono sorpreso dal fatto che ci siano degli artisti che cantano in tedesco pazzeschi, bravissimi. Non me l'aspettavo ed è colpa mia.
È colpa tua.
È colpa mia. È un bias.
Non conoscenza, esatto. Il non conoscere ci porta
è un bias.
Ad avere pregiudizi.
L'ho superato.
Molto bene.
Mark Forst, bravissimo, bravissimo.
Quindi, esporre i bambini alla doppia lingua fin da piccolissimi è qualcosa di semplice. Dobbiamo prima di tutto superare la convinzione limitante che lo vede invece come qualcosa che può fare solo il madrelingua o che è comunque difficile. Superiamo lo scoglio del non sono convinto della mia pronuncia, non pronuncio abbastanza bene le parole. A quell'età non ha importanza. Cominciate, partite, chiaramente controllate la pronuncia delle parole.
E migliorerete col tempo, per cui non è un problema. Anzi, date anche, secondo me, un insegnamento ai vostro figlio e ai vostri figli sul fatto che anche le lingue, come tutti gli altri aspetti della vita, con il tempo e l'impegno, migliorano. E quindi è un'altra lezione di vita fondamentale che date, che io madrelingua non potrei dare, per esempio.
Hai ragione. Ed è qualcosa che non ci possiamo aspettare che venga fatto solo ed esclusivamente dall'istituzione scolastica. Perché le lingue non si imparano in poche ore alla settimana a scuola, ma si imparano, uno, divertendosi, giocando ed essendo, tra virgolette, sottoposti, o meglio esposti. Alla lingua più tempo possibile.
Quindi, in cose che ci piacciono, perché lì impariamo veramente.
È qualcosa che come genitori dobbiamo assolutamente tenere in considerazione.
Che meraviglia. È un tema bellissimo e affascinante.
Vedremo quando Ethan comincia a rispondere in inglese.
Sarà bellissimo.
Faremo sapere.
E l'ultimo consiglio che mi sento di dare, perché è una cosa che mi ricordo da quando ero molto molto piccolo, è trovate qualcosa da leggere che diventi una tradizione. E io la mia tradizione personale ce l'ho nei viaggi di Sinbad, o Sinbad the Sailor, che io ricordo di Eugenio. Ed è una cosa che mi porto ancora dietro ed è quello che io leggo a mio figlio.
Posso aggiungere una cosa? Attenti alla fase frustrazione, perché quando sono piccoli i bimbi hanno un periodo di attenzione, di concentrazione molto molto breve, e mentre le nostre aspettative sono che ascoltino tutta la storia o che ascoltino le pagine che abbiamo deciso di leggere, e i bambini non rispettano quasi mai queste aspettative. Quindi il consiglio è: iniziate a leggere, seguite i loro tempi di attenzione, man mano che crescono i tempi diventeranno più lunghi, divertitevi voi, perché quando loro sentono il vostro divertimento e la vostra passione lo colgono e lo rispecchiano, e quindi si divertiranno anche loro. Nel momento in cui diventa una forzatura, allora piuttosto tirate un attimo indietro e rallentate.
Siate teatrali, interpretate il libro mentre lo leggete, voi vi divertite, i bambini si divertono ancora di più e rimarrà un ricordo bellissimo.
Delle letture in lingua, in famiglia. Bene.
Fateci sapere, io sono curioso, che libri leggete? Sì. Io sono curioso di sapere che libri leggete, non solo in che lingua, ma proprio che titoli sono quelli più richiesti, quelli più frequentemente letti.
E che libri leggete insieme ai bambini, perché anche i bambini che ancora non sanno leggere partecipano attivamente alla lettura, quindi che libri leggete.
Però magari c'è qualche lettura di famiglia, qualcosa che ogni tanto si tira fuori, perché ho associato a bei ricordi, proprio sono delle storie belle che fa stare bene tutti.
Bene, aspettiamo le risposte.
Buone letture!
Ciao!